Bene, benvenuti a tutti e ci apprestiamo a vivere insieme l'ultimo momento di lezione su Marco di quest'anno, perché con maggio siamo soliti concludere il percorso, poi nell'ottobre prossimo dovremo ricominciare, ecco. Poi diamo la data anche del primo incontro di ottobre. Siamo arrivati al capitolo 8 e precisamente questa sera ci fermiamo sui versetti 22-26. Siamo nel capitolo appunto 8, dove Gesù la scorsa volta ha fatto delle domande pressanti ai discepoli. E vediamo il motivo, recuperiamo anche questo aspetto, ma prima di tutto leggiamo il brano. 8:22-26. Giunsero a Bezzaida e gli condussero un cieco, pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli chiese: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora l'impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente. Fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Come dicevo prima, Gesù nel paragrafo precedente che abbiamo affrontato noi 15 giorni fa, Gesù dice ai suoi: «Ma non capite ancora?» Versetto 21, e disse loro: «Non capite ancora?» Marco consta di 16 capitoli. Qui siamo a metà dell'8, siamo proprio a metà del Vangelo. L'apice e proprio la cerniera la vedremo poi nel prossimo paragrafo, nella prossima pericope che affronteremo poi ottobre. Comunque sono proprio versetti di passaggio. Gesù ormai è parecchio tempo che sta con i suoi, che parla loro, che rivela il vero volto di Dio, gli rivela una logica nuova, tutto quello che abbiamo visto anche noi in 2 anni. A questo punto dice ai suoi: «Cosa avete capito stando con me per 2 anni quasi?» Sembra quasi che, no, sembra, questa domanda la fa a noi. Dopo 2 anni che viene a Trento a ascoltare il Vangelo, per i più vecchi, cosa hai capito? Ma non cosa hai capito, non è questione intellettuale, non siamo qui a fare un salotto di intellettualisti, ma nella vita, cioè la parola, che ruolo gioca nella tua vita concreta, quella quotidiana di ogni giorno? Gesù nella pericope precedente la domanda la fa nel contesto del pane. Praticamente dice: «Non avete ancora capito il fatto dei pani?» Cosa vuol dire il fatto dei pani? È la logica che stava dietro la moltiplicazione, a 2 moltiplicazioni di pani. E qual è la logica? Qual è il miracolo della moltiplicazione dei pani? Non che i pani si fossero moltiplicati, non è quel miracolo. Il miracolo è comprendere che ciò che si ha, se viene donato, è moltiplicato, mentre ciò che si trattiene va perso. E questo è aver capito il fatto di pane. Cioè la tua vita, quello che hai, la tua intelligenza, le tue forze, il tuo tempo, i tuoi beni, se vengono donati sono moltiplicati, danno vita, fioriscono, sono fecondi; se vengono trattenuti vanno perduti. Ecco, Gesù dice: evidentemente non avete ancora capito il fatto dei pani, per il discorso che ha fatto ai suoi nella pericope precedente. Adesso viene affrontato la guarigione del cieco e siamo in questo contesto, quindi la guarigione del cieco è molto più che una guarigione di un cieco. Allora, riprendo un concetto che è fondamentale, l'abbiamo già ascoltato, ma bisogna sempre ritornarci sopra. Tutto ciò che viene raccontato nei Vangeli ha un primo livello, un livello, se vogliamo, storico, reale. Poi c'è un secondo livello e siamo al livello della verità. Ma stiamo attenti che per il Vangelo, questo non vale più per noi oggi, nella nostra cultura occidentale, ma nel Vangelo, nella cultura semitica, nella cultura biblica, una cosa è ciò che è reale, ciò che è storico, una cosa è ciò che è vero. Per noi le cose devono coincidere. Guai se qualcuno vi dicesse che ha vissuto qualcosa di reale ma non vero. Nell'ambito evangelico, biblico evangelico, c'è una distinzione tra realtà e verità. Ma tutto sommato, se ci pensiamo un attimo, anche per noi, non tutto ciò che è reale è vero. Ma magari se c'è tempo lo approfondiamo, questo, perché si aprirebbe un... è affascinante questa tematica, ma non possiamo dire tutto. Allora, primo livello, guarigione del cieco, poi c'è un secondo livello, quello della verità, verità teologica. Marco vuole farci fare un percorso teologico, che ha come ambiente la verità, appunto, la verità su Dio, su me e sui fratelli. Ma ci torneremo sopra. Evidentemente si è accorto che dopo tanto tempo che i suoi stanno con lui, ecco, Gesù si è accorto che non hanno capito ancora molto, anzi molto poco. Ecco allora che procede alla guarigione del cieco. Chi è il cieco? Il cieco sono i suoi. Questo cieco sono i suoi discepoli. Sono quelli che stanno con lui da tanto tempo, ma che non capiscono ancora. Allora la guarigione che sta compiendo è la guarigione del discepolo che, malgrado sia tanto il tempo che stanno con Gesù, non comprendono ancora, sono ancora lontani, fanno fatica. E la stessa cosa avverrà quando guarisce il sordo. Poi vediamo perché, che cos'è la cecità. Quando guarisce un sordo è perché i discepoli continuano a essere sordi a questa parola del Vangelo, che continuamente il Vangelo parla di una realtà, propone una logica, propone una mentalità, e i suoi non riescono a entrare, fanno fatica. Però stiamo attenti di non cogliere questo, non stiamo qui a livello di rimprovero, Gesù non sta rimproverando. Quando dice, ma non capite ancora, dobbiamo credere che lo stia dicendo veramente proprio come un padre verso i figli, come un amico verso l'amico, cioè, ma non capisci ancora. E visto che non capisci, ti aiuto io a comprendere di più. Non li sta cazziando, stiamo attenti, perché il pericolo è quello di vedere questo Gesù, no? Dio in fondo, severo, ma non capite ancora, ma proprio siete, no? No, c'è molta misericordia, c'è molta pazienza, c'è molto amore in questo. Per questo che procede alla guarigione del cieco, perché desidera che i suoi arrivino a comprendere la logica evangelica. La logica evangelica che appunto è quello del donare perché si abbia la vita moltiplicata, la logica dell'amore a posto della violenza, del non schiacciare nessuno ma per poter dare la vita all'altro, tutto quello che abbiamo visto fino adesso in fondo. Vedremo che Questa guarigione è una guarigione molto strana, perché è una guarigione, è l'unica guarigione nella quale, attraverso la quale Gesù fa molta fatica. Infatti guarisce in due tempi, è l'unico miracolo, l'unico segno, nel quale Gesù opera in due tempi, perché fa fatica anche lui. Lo vedremo alla fine, questa fatica di Dio nei nostri confronti. Ma è anche bella questa fatica di Dio, perché vuol dire che Dio ha pazienza, che Dio non si dà per vinto, torna ancora una volta. Questo è molto bello. Due tappe che vogliono dire tante cose. La prima, bisogna rendersi conto di questa cecità. Cioè l'unica cosa che ci viene chiesta per essere guariti è riconoscere la propria cecità. Siamo ciechi, è vero. Non ho capito. Continuo a vivere nel mio quotidiano con una logica totalmente diversa da quella evangelica. Ma l'importante, cioè non è buttarsi giù perché non si riesce ancora a vivere questa logica. Questa si chiama frustrazione, questo si chiama senso di colpa, ma i sensi di colpa nel cristianesimo non hanno nulla a che fare. La cosa è farle emergere questa fatica, questa cecità, farle emergere. Sì, sono cieco, lo riconosco e mi metto di fronte a te nella mia cecità perché tu mi possa guarire. Perché una ferita va mostrata perché possa essere guarita dal medico. E Cristo è il medico che è venuto a guarire le nostre ferite esistenziali. Secondo punto, bisogna essere guariti da questa cecità, cioè bisogna accettare di farsi guarire. Se ci pensate un attimo, tutto il Vangelo a cosa serve? Ovviamente serve perché possiamo vivere una nuova logica esistenziale, una nuova economia della nostra esistenza. E quindi avere il cuore compiuto, essere finalmente felice, arrivare alla la salvezza è questa, vivere con senso, vivere con... Però, prima di tutto, lo scopo del Vangelo è fare emergere la nostra malattia esistenziale, cioè la nostra incapacità di vivere il Vangelo, cioè mettere di fronte a Lui la nostra ferita, quella ferita che, dalla quale continua a uscire quel sangue che è la vita, che rischia di farci morire dissanguati. E quel Vangelo ha proprio lo scopo di far emergere questo pus della ferita perché in qualche modo la ferita possa essere guarita, ma deve fuoriuscire la negatività perché lui la possa guarire. È un far veramente venire alla luce la nostra tenebra perché lui la possa illuminare, le nostre zone d'ombra perché le possa guarire, le nostre ferite perché le possa curare. Questo è lo scopo del Vangelo. La parola è proprio questo, confrontarsi con la parola, leggere la parola, meditare la parola, serve proprio per far emergere tutto l'aspetto negativo che ci portiamo dentro perché possa essere guarito. Questo cieco arriverà all'illuminazione perché ha riconosciuto la sua cecità. Se non mostriamo il nostro male, se non mostriamo le nostre zone umbrative, non potremo mai essere guariti. Ed è curioso che non viene chiesto a questo cieco chissà quali prestazioni per arrivare all'illuminazione. Voi sapete che quasi tutte le grandi religioni, soprattutto le religioni dal Medio Oriente all'Estremo Oriente, giocano molto sull'illuminazione. Sono illuminazioni che vengono, praticamente a cui si giunge attraverso lunghissimi processi di ascesi, di cammino, di conversione, di sequela di chissà quale maestro. Qui non viene chiesto nessun cammino. È Gesù che lo illumina e basta. Non viene chiesto niente. L'unica cosa che viene chiesta è: sei cieco? Sì, questo mi basta. Cioè l'unica nostra grazia è non vederci. In Giovanni questo tema è molto forte. Giovanni dice che l'unico nostro peccato è il pensare di vederci bene. Questo è il nostro peccato. Cioè paradossalmente il Vangelo ci sta dicendo che l'unica nostra salvezza è non vederci. Perché? Perché possiamo essere illuminati. Paradossalmente l'unica nostra salvezza è il nostro peccato. Ammesso che venga presentato a Lui perché lo possa trasformare in vita. Questo è un aspetto molto importante che è presente in tutti gli evangelisti, che purtroppo fa molta fatica a passare in una certa catechesi cristiana. Perché c'è una catechesi, cioè c'è una mentalità perversa cristiana che viene insegnata molto, che dice che se tu ti scopri in questo, ti senti cieco, comunque sporco, ti senti con zone oscure, allora questo non va, devi un po' migliorarti per arrivare a relazionarti con Dio. E no, è proprio il contrario, è il contrario. Dio può fare irruzione in te attraverso queste ferite. Lui è la luce, io sono la luce, dice in Giovanni, e la luce entra nelle tenebre. Nelle tenebre. Allora è necessario mostrare a Lui queste tenebre. Ecco, questa è un po' l'introduzione per contestualizzare. Passiamo ai versetti adesso. Al versetto 22 abbiamo un'indicazione di luogo importantissimo. Giunsero a Betsaida. Vi ricordate cos'è Betsaida nei Vangeli? È la patria di chi? Pietro. Pietro di Betsaida. Ora non è un caso, che questa scena venga fatta, si svolga a Betsaida. Se si compie a Betsaida, che è la patria di Pietro, vuol dire che questo cieco è in realtà Pietro, ma Pietro con tutto, che è il primo, vuol dire che se questo cieco è Pietro, vuol dire che tutti i suoi, quindi se al capo della Chiesa c'è Pietro, tutta la Chiesa è cieca. Cioè, veramente questo cieco è un simbolo a questo punto, è una moltitudine, siamo tutti. Se no sarebbe assurdo ambientare questa scena a Betsaida. E Betsaida, tra l'altro, Betsaida è molto vicino a Cafarnao. Poi Pietro a un certo punto si è spostato a Cafarnao per lavoro sul lago, ma lui è originario di Betsaida. E li condussero un cieco. Molto bella anche questa indicazione. E allora abbiamo citato la Chiesa, perché in filigrana c'è Pietro, abbiamo la figura di Pietro. Gli condussero, chi sono questi? È la Chiesa. Cioè, questa è la Chiesa. La Chiesa è una comunità che si prende cura della cecità dell'altro, si prende cura della malattia dell'altro esistenziale e fa di tutto perché torni a vedere. Questa è una bellissima indicazione di Chiesa. Questa è la Chiesa. La Chiesa è quella comunità che si prende cura dei più deboli, di chi fa più fatica, di chi fa fatica a vedere. Quindi la Chiesa non è quella comunità che comincia a giudicare chi è nelle tenebre, che condanna chi è caduto, che non ne fa passare una a chi ha sbagliato. No, fa di tutto, lo condussero a Gesù questo, perché potesse tornare a vedere. Questo si chiama Amicizia. Che cos'è l'amicizia? L'amicizia è prendersi cura del bene dell'altro. Questa è l'amicizia. Allora la Chiesa è la comunità fatta di amici. Qui abbiamo un gruppo di amici che si prendono cura della cecità esistenziale di questo uomo. Questo è vero, la cecità è un fatto grave a livello, primo livello, la cecità è un fatto grave, è una malattia gravissima perché ti impedisce di muoverti, ti impedisce tantissime cose, ma per Gesù esiste una cecità molto più grave. E qual è? Non vedere la mia verità. Questa è l'unica grande cecità dell'uomo. Non sapere chi si è. Aver perso di vista chi siamo. E guardate che questo è un tema caro a Gesù. Gesù è venuto a rivelarci, rivelarci vuol dire togliere il velo, svelarci chi è Dio, chi sono io e chi è l'altro, cioè a riportarci alla verità su Dio, su me e sull'altro. Ecco, questo aspetto è importantissimo. Quindi Gesù che è venuto a rivelarci, a togliere il velo sulla nostra ignoranza, perché ciò che ci uccide, questa cecità che può ucciderci, è l'ignoranza su Dio, su me e sull'altro. Se non so più chi sono, è un dramma. Se non so più chi è Dio, è un dramma, perché posso identificarlo con tutto, anche col peggiore dei dittatori. Se non so più chi è l'altro, è un nemico da cui difendermi e da cui devo stare attento per non farmi attaccare. Quindi Gesù, ecco, per Gesù la più grande malattia è proprio questa mancanza di verità. Sulla croce Cristo ci rivelerà chi è Dio, l'amore folle, chi sono io, l'amato follemente da questo Dio. E l'altro è un fratello, amato anche lui alla follia, col quale sono chiamato a relazionarmi per poter diventare sempre più figlio amato di questo padre che mi ha. Tutto dalla croce. Allora, ovviamente non è la cecità degli occhi, eh. Vedete, qui siamo già a un secondo livello. La cecità più grave è la cecità del cuore, è il cuore. E poi vedremo perché spalma della saliva sugli occhi, per raggiungere, per guarire il cuore. Perché, non solo, mi sembra di averlo già detto, comunque lo ripetiamo, nei Vangeli, nella scrittura, c'è sempre un rapporto inscindibile tra cuore e vista. Tra cuore e vista. Il cuore, o meglio gli occhi, si posano sopra ciò che il cuore ha veduto. Questo è importante. Il primo a vedere è il cuore. Gli occhi si poseranno lì, ciò per cui il cuore, ciò che per il cuore è importante, è prezioso. Per questo che in Matteo, Gesù dirà: beati i puri di cuore, perché vedranno Dio, addirittura. Vi ricordate che c'è un altro passo? Lo troviamo in Matteo sempre, siamo al capitolo 18 di Matteo. A un certo punto Gesù dice: ma se il vostro cuore, se la vostra mano è di scandalo, tagliatela, no? Se il vostro occhio di scandalo, cavatevelo. Se il vostro piede di scandalo, tagliate. È tutto collegato, eh? Cuore, piede, mano. Perché? Perché il cuore intuisce ciò che può essere prezioso. E fa vedere agli occhi dove è quella cosa preziosa e i piedi si incamminano per raggiungerla. Ma sia il cuore può essere fallace, quindi può individuare un bene non prezioso che può darti piuttosto la morte, quindi gli occhi vedranno questa cosa che darà la morte e i piedi si muoveranno nella direzione opposta. E tutto questo è negativo, quindi Gesù dice tagliatelo, cavatelo, no? Guarite nel cuore, guarite in qualche modo nelle mani e nei piedi, no? E questo è un'altra tematica su cui meriterebbe anche fermarsi tanto, ma non possiamo. E lo pregano di toccarlo, questo è tipico delle guarigioni, Gesù tocca il cieco, il tocco di Gesù, cioè questo ha anche una valenza teologica impressionante perché non è più soltanto un'invocazione di un'energia, qui c'è Gesù in carne ed ossa in qualche modo, è un Dio che si è fatto presenza, si è fatto carne perché tutte le carni le potessero sperimentare, lo potessero toccare, è un Dio che si è fatto presente, il Dio con noi, l'Emmanuele, il Dio con noi, è una presenza, Dio lo si tocca, questo è il cristianesimo. Il cristianesimo non è un'idea. Il cristianesimo è una persona con la quale tu ti relazioni tanto da poterlo toccare, poterne fare esperienza e da cui lasciarti toccare. Al 23 si dice, allora prese il cieco per mano. Fantastico questo, io lo trovo commovente. Voi pensate Gesù, no? Che prende per mano il cieco, primo perché è cieco, quindi rischia di andare a sbattere dappertutto, ma poi il prendere per mano è molto materno, il condurre. C'è un passo della Genesi che potrebbe essere bello metterlo in paragone, Genesi 15, è il momento in cui Dio parla con Abramo, Dio parla con Abramo e si legge nella Genesi, poi Yahweh, Dio, lo condusse fuori e gli disse guarda in cielo e conta le stelle se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza. Ma questo poi lo condusse fuori e gli mostra il cielo, bello, lo condusse fuori, guardate qui, lo prese per mano, lo condusse fuori dal villaggio. Dio opera sempre alla stessa maniera, quindi dobbiamo presumere anche Dio ha preso per mano Abramo e lo porta fuori. Un padre che porta fuori suo figlio, lo porta fuori, perché fuori? Sapete l'importanza che rappresentano i termini dentro e fuori nella scrittura, nel Vangelo soprattutto, dentro e fuori. Gli evangelisti usano tantissimo questi due termini opposti in realtà, dentro e fuori. Lo sta conducendo fuori dal villaggio, abitava lì, abitava in questo villaggio, perché lo deve condurre fuori per guarirlo? Fuori di che? Vi ricordate, ecco, pensate alla categoria dell'Esodo, cioè Yahweh che ha dovuto portare fuori dall'Egitto il suo popolo perché potesse finalmente vivere pienamente. Fuori c'è la liberazione, dentro la schiavitù. Fuori ci sono, pensate Giovanni 10, ci sono i pascoli erbosi, dentro cosa c'è? C'è soltanto un recinto che ti stringe, è avanti così. E il villaggio, che cos'è qui il villaggio? Il villaggio è il luogo dove abitano gli uomini, è vero? Dove lui ha vissuto il suo male, la sua cecità. Ma è il luogo dove si è abituato. Questo uomo ha passato una vita lì dentro e sicuramente si muoveva benissimo lì dentro. Guardate che la cosa più grave non è essere ammalati, non è stare male, ma abituarsi a stare così. Cioè, la cosa più grave che ci possa capitare è dire vabbè. Perché ci si abitua a tutto, purtroppo, e ci si abitua anche al male, allo stare male, tanto che non ci si accorge più neanche di stare male. Se tu stai dentro una stanza per ore, con un'aria viziata, soltanto quello che arriva da fuori si accorgerà che c'è un'aria viziata, ma tu non te ne accorgi, ti sei abituato, ma non si sta bene. Pensate soltanto al mito di Platone, no? Nella Repubblica. Mito della caverna nella Repubblica di Platone. Questi hanno vissuto sempre così, pensando che le ombre proiettate fossero la verità, fossero la realtà, fino a quando uno viene e dice: no, guarda che non è quella, sta fuori. Sono solo ombre proiettate, ma la realtà sta fuori. Aprite gli occhi, giratevi. Ecco, Gesù è venuto proprio a dirci che finché stai dentro, in un certo contesto dove tutto sembra normale, ma normale non è, lì stai perdendo vita. Se tu continui a muoverti in un contesto dove c'è soltanto sopruso, c'è soltanto violenza, c'è soltanto logica mercantile, c'è soltanto logiche perverse di esistenza, ma se tu hai sempre vissuto quello, te va benissimo così. Non hai bisogno di sentire altro. A me va benissimo così. È normale. È normale. Ecco, allora lo porta fuori, bellissimo, lo porta fuori dal villaggio per fargli rendere conto che il mondo è un altro, che c'è un altro modo di esistenza, che c'è un'altra logica su cui giocarsi la vita. Ce n'è un'altra. Questo vuol dire uscire dalla cecità. Accorgersi che c'è un altro modo, un altro stile di vita, un altro modo di, un'altra logica, un'altra economia. È possibile. Ma Gesù in Giovanni lo dice a Lazzaro, no? Vieni fuori, perché il tuo luogo non è il sepolcro, non è il sepolcro, la tua verità sta fuori dal sepolcro. Rischiamo di essere immersi nelle cose fino al punto tale da essere sommersi, travolti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci prenda per mano e che ci conduca fuori, lontani dalla folla, dalle cose, da certe logiche perverse. Il problema oggi è che viviamo in un villaggio globale. Dove sta questo fuori? Come si fa a uscire fuori dal villaggio? Forse rientrando in se stessi. L'unico luogo, l'unico viaggio che meriterebbe compiere è quello verso se stessi. Accettare di farci portare nella zona più recondita del nostro cuore, all'interno. Quindi il viaggio da compiere non è quello verso l'esterno, ma verso l'interno, di noi. Questo non vuol dire disertare la storia, guai, ma se entri dentro aprirai gli occhi in modo diverso sulla storia. È una questione di guardare le cose con occhi diversi. Le stesse cose, ma con occhi diversi, perché finalmente hai acquisito un cuore diverso. Se guarisci il cuore, riesci a vedere il mondo con occhi diversi, che è possibile vivere in un altro modo, proprio in quella storia lì. Quindi non è una questione di evadere, perché sono molte filosofie, molte religioni che ti dicono di evadere. Ma dove vai? In India, ormai. Poi fa questo gesto che sembra di una medicina antica, quella di spalmare della saliva sugli occhi. Sembra quasi un atto magico, ma è un gesto invece profondamente teologico. Che cos'è la saliva? Si pensava che la saliva fosse il respiro solidificato, c'era questa convinzione. Di conseguenza, ora, il respiro di Cristo, che cos'è? Lo Spirito Santo. Quante volte Gesù soffia, no? Pensate anche soltanto alla croce, no? Spirò, cioè vuol dire effuse, diede lo Spirito. Quindi sta spalmando lo Spirito, il suo Spirito, la vita, perché poi lo Spirito Santo è la vita di Dio, quindi sta spalmando sugli occhi del cieco la vita di Dio. La vita, la vera vita, la forza vitale. Uno spirito che è più forte dello spirito di morte che stava vivendo questo tale. Gli sta mettendo sugli occhi uno spirito di verità contro lo spirito di menzogna che lo stava uccidendo. Uno spirito di libertà che lo potesse mettere in condizioni di vivere in pienezza, senza essere più schiavo di logiche perverse. Tutto questo con della saliva sugli occhi. E perché sugli occhi? L'abbiamo detto prima, perché essendo gli occhi la finestra del cuore, la guarigione degli occhi aiuta la guarigione del cuore. E il cuore, da pietra, comincia a tornare a carne. Abbiamo bisogno di guarire il cuore. Non so se l'accennavo l'altra volta, ma io non ricordo mai dove dico le cose, ma finché non ci sarà qualcuno che ci cambia il cuore, finché cambiamo le situazioni esterne, andiamo da nessuna parte. Tutti ci promettono, ci stanno promettendo in ogni campagna elettorale di cambiare qualcosa. Ma cosa cambi all'esterno? Cosa cambi? Se non c'è un cambiamento del cuore, se non è l'uomo che cambia nel profondo, le cose rimarranno sempre così. Sempre. Cambiando l'ordine degli addendi, ma risultando lo grande. Abbiamo bisogno di cambiare il cuore, l'uomo. Abbiamo bisogno di cambiamento interiore. Quindi Gesù, con questa saliva, comunica il suo spirito. E poi lo tocca. E fa questa domanda. È stranissimo che Gesù faccia delle domande durante una guarigione. E qui dice, vedi forse qualcosa? Che è tradotto, vedi qualcosa, è ancora più dubitativa, Gesù sta dubitando, vedi forse qualcosa, è splendido questo, cioè Gesù in crisi perché sa quanto è difficile che il cuore dell'uomo cambi, lo sa, quindi lui ha fatto un primo tentativo, cioè come per dire che non ha fallito, perché poi arriverà a vedere questo cieco, ma fa fatica. Anche Dio fa fatica col nostro cuore. Questo è splendido. È splendido. Perché non si stanca, perché ribadisce, perché torna. E sa che la nostra illuminazione non è mai completamente riuscita. Gesù, Dio, sa con chi ha a che fare. Sa che non arriviamo all'illuminazione così. E questo penso che dovrebbe darci molta pace, molta pace. A volte noi siamo più impazienti che Dio. Noi vorremmo a volte arrivare all'illuminazione così, arrivare alla guarigione così. E se non ci troviamo cambiati, non ci troviamo trasformati, ci arrabbiamo con noi stessi e ci impegniamo ancora un po' di più, frustrati e pieni di sensi di colpa. No. Gesù sa di cosa siamo plasmati. E ha pazienza, questo Dio che ha pazienza, che ci accompagna, che ci dice come va. Va un po' meglio. Vedi qualcosa? È bellissimo, io penso che sia di una tenerezza incredibile, materna quasi. E lo sa perché i suoi sono 2 anni che stanno con Gesù, lo vedono camminare sull'acqua, lo vedono avvicinarsi dopo 2 anni. E cosa vedono? Un fantasma. Cioè prendono veramente un disastro, no? Cioè scambiano l'amore con un fantasma. Cioè il fantasma vuol dire che è qualcosa che sembra che ci sia ma non c'è. E scambiano l'amore assoluto con cui sono stati giorno dopo giorno per 2 anni con un fantasma. Vuol dire che non ci vedono proprio bene. Non ci vedono. E le cose non miglioreranno, perché sotto la croce cosa vedono? Un delinquente inchiodato e maledetto. E cosa fanno? Scappano. Peggio che col fantasma. E allora questa pazienza, questo Gesù che continua a guarirci, che continua a guarire il nostro cuore perché possiamo contemplarlo per quello che è l'amore. Una persona che ci ama e non un fantasma. Non un'idea. Non un'ideologia, ma quello che è l'amore ci ama talmente tanto da farsi amore crocifisso. Questo è lì che dovremmo arrivare. Avremo il cuore guarito quando i nostri contempleranno dietro una croce l'amore folle per me. Questa è la contemplazione. Ecco, chi ha il cuore puro vedrà Dio in ogni cosa, vedrà Dio nella sofferenza, vedrà Dio nel dolore, vedrà Dio in ogni fallimento, vedrà che ogni realtà è impregnata, inzuppata di Dio. Allora la questione è acquisire occhi contemplativi che siano capaci di andare oltre al dato. È lì che vuole portarci Cristo. È lì che dovrebbe portarci questa guarigione, a vedere Dio all'opera in ogni situazione, per quanto drammatica, cattiva e maligna. Lì dietro c'è Dio all'opera. Ma ci vogliono che cuore ci vuole? Che occhi? E questo tale, alzando gli occhi, diceva: vedo gente perché vedo come alberi che camminano. Tenete conto che questo è davanti a Gesù, quindi sta guardando Gesù, cioè scambia Gesù per degli alberi. Guardate il processo, eh? Primo, versetto 24, quello alzando gli occhi diceva, poi 25, seconda parte, ci vide chiaramente. Fine del 25, vedeva distintamente ogni cosa. Vedete? È un processo, è un cammino. Ma che cos'è questo cammino? È il cammino della fede, è il cammino della fede. Questo vedere in alto, questo vedere perfettamente, vedere dentro, ecco, tra l'altro non è vedere distintamente ogni cosa, in greco c'è vedere dentro, quello che dicevo prima, un vedere dentro è il contemplare, occhi che riescono a vedere dentro, percepire la presenza di Cristo, amore all'opera che ci salva all'interno di ogni situazione. Ma questo è il cammino della fede. Ed è bello tutto sommato che c'è un Cristo, c'è un Dio che, vedete 25, allora l'impose di nuovo le mani, questo di nuovo, questo Dio che non si stanca di raggiungerci nella nostra incomprensione, nella nostra poca fede, nei nostri deliri di onnipotenza, nei nostri scambiare l'amore con un fantasma. Ecco, di fronte a tutto questo, Cristo ha pazienza, perché la fede è un cammino, è un cammino. Di fronte a cui non dobbiamo mai scoraggiarci. È come se Gesù ci stesse dicendo: se non ci vedi bene ancora oggi, non disperare. Abbi pazienza, io tornerò ancora. Tu dammi le tue fatiche, le tue paure, dammele, io guarisco. E forse non si potrebbe neanche parlare forse di guarire, forse non l'ha guarito questo, perché nel Vangelo si evince che curare è più che guarire. Curare è più che guarire. Noi abbiamo un Dio che si prende cura degli uomini, perché ci sono delle malattie che non possono essere guarite, e questo dovremmo mettercelo in testa. Basterebbe parlare con qualcuno che lavora in ambito sanitario. Tu hai dei pazienti che non possono guarire, ma non per questo cessi di curarli. E sicuramente la cura è importante. E forse Dio opera nei nostri confronti proprio in questo modo. Ci sono degli aspetti di noi, penso che tutti facciano esperienza di questo, ci sono degli aspetti della nostra vita morale, della nostra vita spirituale, di un mondo interiore, che non possono guarire. Siamo fatti così. Ma non per questo non dobbiamo ammettere che ci sia un Dio che si prende cura di questa nostra malattia. Non ci porterà la guarigione, ma ci sta accanto. E fa in modo che questa malattia non sia più forte della mia felicità e del mio bene. Cioè non permetterà mai che questa malattia porti alla morte. E allora la questione a volte è convivere, avere il coraggio di convivere con delle malattie che ci portiamo dentro, anche a livello spirituale, a livello psicologico, a livello caratteriale. Io sono così. E forse sperimento che sto peggiorando, ma c'è un Dio all'opera lì, che sta accanto, che mette dei paletti, perché il male, anche se si muove dentro di noi, non può esondare. Questo vuol dire che c'è un Dio che si prende cura, che ci accompagna, che ha l'ultima parola e non la malattia. La malattia, il male, le zone umbratiche che ci portiamo dentro sono solo la penultima parola, non l'ultima. L'ultima parola su di noi è quella di Dio, l'amore, che sta portando tutto verso un porto di bene. E poi conclude dicendo, 26, e lo rimandò a casa sua dicendo: non entrare nemmeno nel villaggio. Ma come? Abitava nel villaggio? Dove va? Questo qui abitava nel villaggio, l'ha portato fuori, adesso gli dice non tornare nemmeno più. Ma ormai avete capito, non tornare più. Sei stato guarito, hai acquisito un cuore diverso, cioè talmente bello questo cuore che riesce a contemplare una presenza amante in ogni situazione drammatica e maligna, non rientrare in un contesto, cioè non farti nuovamente sommergere da un contesto dove rischi di farti, no, riportare al punto di partenza. Paolo lo dice: siamo stati liberati, siete stati liberati, non permettete di tornare in schiavitù. Allora la questione è vero, dobbiamo tornare nei nostri ambienti, nei nostri posti di lavoro, siamo nel nostro villaggio globale, ma non entrare in questa mentalità. In questa mentalità perversa, questa mentalità fatta soltanto di amore fallito, nel senso che anche tutti i tentativi di amore, no? In fondo quando facciamo il male, cos'è il peccato? Il male è un amore impazzito. E allora è un amore impazzito. Sei stato amato, hai scoperto la verità su Dio che ti ama, tu, la verità di te stesso, sei amato, la verità sull'altro, il fratello da amare. Ecco, se esci da questa logica, ricadi nella logica del possesso, della violenza, del sopruso, del diventare signore, diventare padrone, e avanti così. Stai attento. E penso che sia importantissimo per la nostra vita quotidiana. A volte ci capita di fare una lezione e sembra che tutto sia, no? Poi andiamo, ci svegliamo e ricadiamo, no? Belle cose ieri sera, no? Oppure facciamo una settimana di esercizi, facciamo belle esperienze anche di spirito. Sembra di aver intuito qualcosa, poi il mondo ci riporta. Molte volte mi viene detto questo, no? Ma sono belle parole, poi la vita ti... certo, ma sta anche a te difenderti da questo villaggio, a non rientrare in questa mentalità. Ecco l'importanza della preghiera, ad esempio, no? La preghiera di un lavoro che si fa preghiera, di una presenza continua, no? Per dire che noi apparteniamo a qualcun altro. Noi apparteniamo a qualcun altro, che ci ha dato la grazia di percepire una logica diversa, che ci ha fatto la grazia di sapere che esiste un modo diverso di giocarsi la vita. Quella del fatto dei pani. Perché è vero, non riesco ancora a viverlo, ma io so che con Cristo arriverò lì a comprendere finalmente il fatto dei pani e di vivere in questo esodo definitivo la nostra Pasqua, che è sempre una Pasqua di resurrezione.